15:39. Iniziamo con il grande tema della puntata di Liberation Front di oggi, tema per cui è stato, insomma, si è pensato di includere la presenza di Bastioni di Orione, proprio perché sarà una tematica un po' a metà, un po' che oscilla tra le tematiche normalmente trattate a Liberation Front a Bastioni di Orione. Appunto, si parlerà di estrattivismo, ma anche di geopolitica. Si andrà molto lontano geograficamente in un paese dell'America centrale che, insomma, nessuno di voi ha ancora indovinato, quindi ve lo svegliamo.
Sì, a questo punto sì, lo svegliamo. Si tratta di Panama. E perché parliamo di Panama? Perché noi vogliamo raccontare una lotta che si sta svolgendo a Panama dal settembre dell'anno scorso, che intreccia tantissime questioni che sono care sia a Liberation Front che a Bastioni, ma penso anche a voi, e che riguardano la lotta contro l'estrattivismo, la lotta al colonialismo, la lotta per la difesa degli spazi ambientali, la lotta delle popolazioni native, e quindi tutto un acervo, insomma, di situazioni che ci rimandano, che questa storia ci rimanda e che sono un po' paradigmatiche di quello che sta effettivamente avvenendo. E qui noi cominciamo parlando dello sfruttamento di 12.000 ettari di territorio peraltro che ha una diversità ambientale molto importante lì a Panama, che sono state concesse in sfruttamento a una compagnia mineraria canadese, la First Quantum Minerals, e tutto questo ha scatenato una vera e propria sollevazione da parte del popolo panamegno, che già, insomma, è in decisa sofferenza, perché nel 2022 c'è stato un vero e proprio estallido social, come si dice, c'è una protesta massiccia rispetto alle condizioni di vita, all'aumento del prezzo della benzina, alla povertà e all'inflazione, che si è collegata con questa situazione, per cui attraverso tutta una serie di imbrogli, diciamo così, legislativi, il presidente Cortizo ha concesso a questa compagnia canadese di sfruttare queste enormi risorse per quasi 20 anni.
Sì, esatto, dici bene. E quindi perché è interessante questo caso? Beh, innanzitutto perché si inserisce in una situazione di estrema attualità, ovvero quella del, diciamo, del riemergere del discorso sull'estrattivismo, che in Centro America, come anche in Sud America, non è affatto nuovo. Quindi uno potrebbe dire: dove sta la novità di questo tema? E beh, la novità sta nel fatto che la miniera in questione, una miniera di rame, e il rame è una delle materie critiche che in questo momento sono al centro di un innalzamento di domanda notevole per attuare la cosiddetta transizione energetica. Il rame, insieme a molti altri materiali, ne parliamo spesso qui a questi microfoni a Liberation Front, e quindi se questo fenomeno sta interessando un po' tutto il mondo, il Centro America lo ha sempre interessato, adesso sta interessando anche l'Europa, però questo non vuol dire che dobbiamo smettere di essere attenti a ciò che succede anche oltre oceano, perché finora tutte queste risorse denominate critiche provengono ancora in maggior parte da quei luoghi. E l'estensione della concessione mineraria alla First Quantum va appunto in questa direzione, si inserisce in questo contesto di innalzamento della domanda, di intensificazione dell'attenzione verso questo tipo di materiali. Però un altro elemento di novità è che questa insurrezione popolare di estesissime dimensioni e anche di entità piuttosto intensa, piuttosto violenta, la repressione è stata molto forte, ci sono stati anche dei morti e dei feriti, però nel momento attuale ha portato all'effettivo arresto del progetto. Per cui, insomma, sarà interessante ripercorrere le tappe di questa vicenda, dalla concessione alle proteste ai risultati di queste proteste fino ad arrivare alla situazione attuale, ma sarà anche interessante dare un po' di contesto, perché la questione delle risorse minerarie non è l'unica questione che interessa Panama. E quindi adesso direi perché prepariamo la diretta con l'autore di uno studium molto approfondito e molto ben fatto che potete trovare su OggiZero, sul sito di OggiZero. Progetto editoriale indipendente che insomma vi abbiamo già consigliato la volta scorsa, ma vi consigliamo anche stavolta, e potete trovare questo studium dedicato interamente a Panama, diviso in 5 puntate, il cui autore, Diego Battistessa, adesso parlerà a questi microfoni e ci spiegherà un po' a voce la questione.
Magari possiamo anche accennare al contesto di Panama, perché al di là di quella questione che appunto vogliamo affrontare con Diego, a Panama c'è stata una questione che è stata molto importante per tanti anni, quella del canale, perché il canale di Panama, con un accordo tra gli americani e l'ex presidente dell'epoca del 1903, fu dato praticamente in concessione totale agli Stati Uniti. La parte del canale, il Canal Zone come veniva chiamato, era totalmente controllato dagli americani, che ne avevano la totale facoltà di controllo, e anche da cittadini americani che vivevano lì e che avevano un modello di vita completamente diverso da quello del resto dei panamegni, che neanche potevano accedere a questa zona del canale, quindi con una discriminazione evidente della popolazione panamegna. E tutto questo chiaramente ha provocato molto malumore, soprattutto poi intorno agli anni 60, nel 1959 c'era stata la rivoluzione cubana, Fidel Castro a La Habana aveva proclamato la natura socialista della rivoluzione del 19 luglio del 26 luglio, e quindi l'ondata insomma di rivendicazioni antiimperialiste coinvolse anche Panama, tant'è che nel 1964 si arrivò insomma alla richiesta di esporre sia la bandiera americana che la bandiera panamegna. Questa richiesta però fu disattesa, ci furono degli scontri fra cittadini americani residenti nella zona del canale e studenti panamegni. Intervenne la polizia e l'esercito americano, ne morirono in 6, che furono dei martiri veri e propri di questa situazione del gennaio del 1964, e da allora, grazie anche alla presenza di un presidente, come dire, un po' più consapevole, si arrivò a un accordo per cui il canale fu sfruttato dagli americani fino al 1999, quando con l'accordo Torrijos-Carter passò in gestione ai panamegni. Ma questa è stata una ferita nella dignità nazionale dei panamegni, che è rimasta aperta per tanto tempo.
Certo, e ad aggiungersi a questa situazione già di per sé abbastanza significativa per capire il problema che c'è a Panama con la gestione delle risorse, con insomma la distribuzione della agibilità anche e l'accesso alle risorse, si aggiunge il fatto che al momento il canale di Panama versa in una situazione di scarsità di acqua, no? La portata dell'acqua del canale si sta riducendo sempre di più a causa di lunghi periodi di siccità, e questo è un problema sia per il traffico navale, che insomma rappresenta un aspetto molto significativo dei traffici commerciali che intercorrono in quella zona, ma sia anche proprio per le risorse d'acqua, per l'utilizzo delle risorse idriche, e si collega direttamente alla questione della miniera, perché come ben sappiamo le miniere richiedono grandi quantità d'acqua per funzionare, e quindi una situazione di scarsità idrica verrebbe ulteriormente peggiorata dalla costruzione di questa miniera, e questo è uno dei motivi per cui appunto la popolazione si è assolutamente opposta alla costruzione. Ma dovremmo riuscire a entrare in collegamento con l'ospite di questa trasmissione, per cui sperabilmente torniamo subito. Ed eccoci tornati in diretta, siamo in collegamento con Diego Battistessa, autore dello studium interamente dedicato a Panama che sta comparendo a puntate sul sito di Oggi Zero. Ciao Diego, ci senti?
Ciao Lara, sì, un piacere stare con voi oggi.
Ciao Diego.
Un piacere nostro. Niente, per la seconda volta sei invitato a Radio Blackout a parlare della situazione di Panama, per cui insomma non abbiamo pietà con te in questi giorni, e direi che per iniziare ti chiediamo di ripercorrere brevemente le tappe che hanno portato alle insurrezioni, alle proteste che Panama ha visto intensificarsi negli ultimi mesi riguardo al progetto minerario, e poi magari procediamo a dare un po' più di contesto per inserire queste proteste in un quadro più ampio.
Certo, Lara, grazie. Allora sì, diciamo che proprio da fine agosto sono cominciate a partire delle sparute proteste a Panama, soprattutto dentro i movimenti ambientalisti, dentro movimenti indigeni, alcune ONG che da sempre denunciano e cercano di attirare l'attenzione su quello che sta succedendo a Panama, dove c'è una politica predatoria per quanto riguarda le risorse naturali che ormai si è affrancata, no, da anni. E queste organizzazioni, questi ambientalisti protestavano perché si stava gestando all'interno dell'Assemblea nazionale un progetto di legge che poi è stato approvato in fretta e furia il 20 di ottobre sotto il nome di legge 406, che basicamente dava la concessione per altri 20 anni a un'impresa mineraria che si chiama Cobre Minera Panamá, cobre in spagnolo vuol dire rame, e che è una filiale della compagnia canadese First Quantum Minerals, che ha investito diversi migliaia di milioni di dollari in questo megaprogetto nel nord di Panama, quella che viene chiamata Costa Riva nella provincia di Colón, quindi costa Caribe e costa Atlantica, dove appunto ha creato questo progetto minerario che è il più grande, la più grande miniera a cielo aperto del Centro America. Il governo non ha ascoltato, perlomeno all'inizio, quello che venivano denunciando queste frange sindacali, delle ONG e degli ambientalisti, e ha approvato con un decreto firmato lo stesso giorno in cui l'Assemblea ha approvato il progetto da Laurentino Cortizo, l'attuale presidente, e pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale, questa concessione per altri 20 anni alla compagnia mineraria canadese. Questa concessione però è antica, perché risale al 1997, dove dopo alcune esplorazioni che erano state fatte gli anni anteriori era già stata data una concessione per 20 anni a Cobre Minera Panamá, e nel corso di questi 20 anni sono state denunciate violazioni delle leggi ambientali, sono state denunciate una distruzione basicamente a larga scala, un inquinamento delle falde acquifere, dei fiumi, e basicamente una contaminazione a larga scala di tutta la zona. E finalmente il CVEC, un'organizzazione nata per difendere appunto i diritti ambientali delle persone che si trovavano nelle zone di questo megaprogetto e non solo, riesce insieme ad altre organizzazioni, tra cui anche il CIAM, che si fonda anche questa nel 2007 per cercare di frenare l'espansione di questi progetti minerari, riescono ad attirare l'attenzione della Corte Suprema di Giustizia, che già nel 2017 emette una sentenza dicendo: guardate che questo contratto è illegale. Dal 2017 fino ad oggi, colpevole anche il Covid, c'è una specie di oblio legale nel quale il governo non accetta la sentenza della Corte Suprema di Giustizia che viene ratificata nel 2021, continua a negoziare con First Quantum Minerals e la sua filiale Minera Cobre Panama, e cerca attraverso quest'ultimo decreto legge fatto il 20 di ottobre di regolarizzare queste operazioni di estrazione mineraria, addirittura dando la concessione per altri 20 anni. Ed è lì, diciamo, che è esplosa la protesta a Panama, con un popolo stanco anche non solo per questi abusi e soprusi per quanto riguarda i loro diritti ambientali, ma appunto possiamo anche approfondire più in generale su altri tipi di malesseri che attraversano in questo momento la popolazione panamense. Cos'è successo posteriormente al decreto del 20 ottobre? Che finalmente la Corte Suprema di Giustizia, interpellata ancora una volta, ha dato pochi giorni fa, intorno a metà novembre, ha dato un verdetto ancora una volta negativo, intimando alla compagnia di fermare le operazioni e finalmente denunciando che il contratto che ha firmato il governo è illegale. Nella sentenza di 230 pagine ci sono almeno 25 violazioni della Costituzione e quindi il progetto è stato dichiarato anticostituzionale. La compagnia non ha accettato subito il verdetto, ha detto che è disposta a aprire un negoziato prima di denunciare lo Stato panamense, che comunque dovrebbe pagare in quel caso diversi milioni di dollari di risarcimenti alla compagnia, e proprio notizia di questi giorni ha già annunciato il licenziamento in tronco di 4.000 persone che lavoravano, 4.000 persone di Panama che stavano lavorando nelle operazioni della miniera. Questa un po' è la situazione che ci troviamo in questo momento, ed è un riassunto molto veloce di quelli che sono stati gli ultimi 25 anni di lotta rispetto a questo megaprogetto nella zona di Colón, nella provincia di Colón.
Sì, poi questi accordi che consentono alle imprese di denunciare i paesi che applicano delle normative sostanzialmente a difesa del territorio o delle popolazioni rischia appunto di portare a delle cause infinite, soprattutto delle cause in presso delle corti che sono previste dal World Trade Organization e che quindi chiaramente non danno nessuna garanzia rispetto alla possibilità reale di mantenere queste decisioni da parte degli stati.
Sì, diciamo che queste decisioni, queste corti sopranazionali delle quali stiamo parlando, non sono mosse principalmente per i diritti umani o ambientali.
Tutt'altro. Però questo di cui abbiamo parlato, come dire, è il rovescio della medaglia della transizione verde, per certi versi, della cosiddetta transizione energetica, perché lo sfruttamento di questi materiali, non è solo il rame, il cobalto, il litio, che peraltro si trova in America Latina, nel famoso triangolo, insomma, del litio nel Sud America, ecco, porta a un ribaltamento completo degli equilibri precedenti dal punto di vista sia geopolitico che strategico, e anche chiaramente ha un ulteriore impatto delle politiche estrattiviste che rispetto a Panama hanno creato una situazione estremamente complessa per quanto riguarda gli equilibri ambientali.
Sì, anche perché Panama appunto è uno dei paesi più esposti in questo senso, perché è un paese dove ci sono enormi ricchezze, è un paese dove sappiamo che la normativa per quanto riguarda le imposte, per quanto riguarda la tassazione, agevola gli investimenti delle grosse compagnie straniere. È un paese dove la maggior parte della popolazione si concentra dentro la grande città capitale, che è Città di Panama, mentre il resto del paese è abitato ovviamente da contadini, persone che vivono nelle zone rurali, ma da molti popoli indigeni, ce ne sono almeno 8, e anche da una popolazione afrodiscendente importante che risale ai tempi della tratta delle persone negre africane schiavizzate e portate in catene nelle Americhe, che sono appunto in questa costa a riba, in questa zona di Colón, Portobello, Palenque, in tutta questa zona caraibica. E quindi è proprio in queste zone dove ci sono delle persone che già soffrono una situazione storica di vulnerazione dei loro diritti e di poco accesso a quelle che sono le necessità di base, dove lo Stato diventa ancora più prepotente, se così vogliamo, no? Dove da un lato è deficiente nel riuscire ad accedere a queste zone per garantire i diritti di base a queste persone che sono comunque cittadini e cittadine dello Stato, e dall'altro brutalizza e violenta il loro territorio per un supposto beneficio statale, che poi in realtà è un beneficio che va ad appannaggio di pochi che hanno quote nelle imprese che poi portano avanti questi progetti.
Ecco, ti chiederei allora a questo punto di andare un po' più a fondo in questo focus, diciamo, più sociologico, potremmo dire, e descrivere un po' più nel dettaglio dove andrebbe a colpire, dove attualmente anche va a colpire il progetto minerario, nel senso che apprendo anche dalla lettura del tuo studium che si intrecciano due questioni, quella afrodiscendente che hai a cui hai accennato tu adesso e quella delle popolazioni indigene, che mi sembra di capire sono due questioni che convergono nell'attuale questione della gestione, in particolare delle risorse minerarie, ma che chiama in causa anche un contesto più ampio legato alla depredazione, all'espropriazione delle risorse naturali dei territori in cui vivono popolazioni native e afrodiscendenti a Panama.
Sì, perché come grazie Lara per questa introduzione, che come si sta dicendo da molti giorni a Panama, questa non è altro che la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non è una cosa, non è una questione isolata quella del mega progetto minerario di Cobre Panama a Colón, perché effettivamente Panama, che ricordiamo che ha avuto due indipendenze, quella nel 1821 dalla corona spagnola e nel 1903 dalla Colombia, perché fino al 1903 Panama era l'istmo, era territorio colombiano, ha sofferto fin dai primi decenni della sua nascita un imperialismo, in questo caso statunitense, che ha utilizzato il suo territorio per degli investimenti internazionali, dei quali poi si sono beneficiati fondamentalmente tutti, meno che le persone di Panama. E dobbiamo ricordare, quando parliamo di Panama, non possiamo non parlare del canale di Panama, che vede il suo sbocco verso l'Atlantico proprio nel porto di Colón. A Colón c'è lo sbocco del canale di Panama verso l'Atlantico, una zona che fu bonificata intorno al 1910-1915 con tutte le questioni sulla sovranità della zona da parte delle compagnie degli Stati Uniti, che all'inizio costruirono prima la ferrovia e poi appunto il canale, costruendo una zona di 16 chilometri intorno al canale sulla quale esercitarono una sovranità dentro lo Stato di Panama, però una sovranità degli Stati Uniti. Sono tutti progetti che sempre sono andati a incidere in quelle zone dove appunto, come stavi dicendo bene tu Lara, vivono delle popolazioni o da un punto di vista ancestrale, quindi che si trovavano in quelle zone fin prima dell'arrivo di Cristoforo Colombo nel 1492, o che poi sono state portate appunto, come diciamo, in catene dalla costa della Guinea, da quello che è l'attuale Angola, per essere sfruttate nelle colonie degli imperi europei nella zona, e che sono diventate delle comunità autoctone, no? Nel corso degli ultimi 500 anni. E proprio in queste zone, a Panama ci sono 8 contee, comarca in 7 contee, comarca in spagnolo, che sono delle zone dove basicamente c'è l'autorità indigena, sono comarche indigene, contee indigene, quella per esempio degli Ingabe Buglé, quella dei Guna, degli indigeni Guna, quella degli Emberá. E proprio in queste zone è dove si trovano le principali risorse ambientali, quindi dove ci sono le risorse idriche, dove ci sono le risorse del sottosuolo come i minerali, dove si possono massimizzare le operazioni di pesca, per esempio, e quindi sono quelle zone che soffrono una pressione importantissima da parte del capitale. Ripeto, perché Panama, come ci raccontano i Panama Papers e come sappiamo lo scandalo dei Panama Papers e come sappiamo insomma è voce di popolo, no? È un segreto di Pulcinella che sia uno dei grandi paradisi fiscali, nel senso che c'è sono delle imposte molto facilitate per le imprese internazionali che vogliono venire a investire a Panama, cercano di sfruttare queste zone dove c'è poca densità di popolazione o dove la popolazione meno la società è meno strutturata e c'è meno attenzione da parte delle elite di Panama per la preservazione di determinate strutture sociali, di andare ad intervenire con dei megaprogetti che quello che fanno poi è distruggere il tessuto sociale, come succede per esempio nello studio parliamo del fiume Tamasará, che è stato completamente distrutto ed era un fiume che passava in una zona ancestrale importantissima per gli indigeni Ngabe Buglé, dove addirittura le persone, i saggi della comunità portavano i giovani per andare a vedere le incisioni rupestri e insegnargli il gabere, che è la lingua originale degli Ngabe Buglé. Questa zona è stata completamente inondata per la costruzione di una centrale idroelettrica di Barro Blanco, dove fondamentalmente sicuramente il beneficio non arriva a queste popolazioni indigene. E quindi, cercando un po' di riassumere, affonda le radici questo megaprogetto in una zona che è quella di Colón, ripeto, siamo nel nord di Panama, e costa dei Caraibi, siamo la parte del canale di Panama che accede all'Oceano Atlantico, è una zona storicamente abitata dalle popolazioni afrodiscendenti, popolazioni che arrivarono anche lì per la costruzione della prima ferrovia, no? Dove parteciparono anche degli italiani, degli spagnoli, dei portoghesi, dove vennero prese delle persone afrodiscendenti dalla Giamaica per la costruzione di questa prima ferrovia, che poi appunto servì per le infrastrutture di base, per la costruzione del canale, e ha sempre vissuto questa zona con una carenza enorme di infrastrutture, di tutto quello che serve per coprire le necessità di base, abbandonata dallo Stato centrale che vive a Città di Panama, a 120 km più a sud, che non ha molto interesse, non si interessa molto di quello che è la qualità di vita di queste persone che non a caso, ripeto, non sono bianche nella loro maggior parte, ma vivono appunto in questa zona di eredità afrodiscendente.
Ed ecco, completiamo anche il quadro della devastazione sociale e ambientale che interessa la popolazione di Panama senza discriminazione di colori. Tutto gli scarti di questi grandi progetti energetici, estrattivi, ma non solo, di tutte le attività che appunto trovano a Panama un luogo privilegiato per espandersi senza limiti, vanno a finire in una grande discarica che va a colpire la popolazione della capitale.
Sì, perché tutto questo nello studio, per adesso abbiamo pubblicato due parti, due sezioni, stiamo per pubblicare la terza, e non esclude Città di Panama, perché Città di Panama, che ripeto è il centro economico più importante, anche il luogo nel quale si riunisce demograficamente la maggior parte della popolazione, è una città che soffre in maniera diretta e indiretta questo tipo di capitalismo predatorio, no? Allora, da un lato, come dicevi bene tu Laura, in questo momento abbiamo la situazione del Cerro Patacón, che è una delle discariche a cielo aperto più incredibilmente non solo brutte ma anche inquinanti che ci siano nella regione. È una discarica che, già parlando in termini tecnici, ha compiuto il suo periodo di vita, ma che per il trattamento che ha ricevuto negli ultimi anni non è più bonificabile ed è praticamente un mostro ambientale che sta provocando danni costantemente alla città di Panama, e si trova a pochi chilometri, si trova per esempio a 4-5 chilometri da alcuni quartieri periferici della città di Panama, e a seconda delle giornate arrivano anche degli odori e dei gas che sono anche tossici da questa discarica. Ma come dicevo, nella terza parte parleremo anche della città di Panama in quanto centro urbano che soffre e ha sofferto appunto l'impeto di questi investimenti di un capitale in molti casi straniero, che trova la connivenza e la complicità di chi governa in questo momento tanto la città come il paese. c'è in atto una gentrificazione terrificante del centro storico di Panama, dove le persone, anche in questo caso in situazioni di particolare vulnerabilità, vengono cacciate dal centro per aprire hotel di lusso, boutique, ristoranti per turisti statunitensi o europei, e soprattutto una città che, mentre vede il sorgere di continue torri d'avorio, molte delle quali servono per riciclare denaro, continua da un lato con la gentrificazione e dall'altra a portare avanti progetti che hanno un impatto ambientale per l'espansione della città importante. Una delle cose che parleremo nella terza sezione dello studio è anche la creazione di isole artificiali per i ricchi, perché la città è talmente tanto distrutta, è talmente tanto colpita da questi investimenti, di questo capitalismo che continua a ripetere predatorio, che i ricchi stanno cercando, come nei film di fantascienza che vedevamo 10-15 anni fa, di costruirsi una terra a parte nel mare, chiusa, dove si può accedere solo con determinati pass e si appartiene a una determinata classe sociale, si ha un determinato status, per andare a vivere fuori dalla città, che hanno contribuito a inquinare, distruggere e far diventare basicamente un grande centro commerciale.
Insomma, uno scenario distopico che però in qualche maniera anticipa tanti scenari, purtroppo.
Che non sicuramente è solo... a Panama, no, esatto Giacomo, sicuramente a Panama si stanno elaborando strategie e scenari che ho paura che rivedremo anche in altre zone. Panama è una città che ha sofferto e sta soffrendo questa visione di sfruttamento essenzialista, di tutto quello che si può vendere e comprare, no? E appunto questo ha creato una situazione nella quale la stessa città è sempre meno vivibile, e i ricchi, dopo aver fatto della città questo posto sempre più invivibile, adesso stanno cercando delle soluzioni avveniristiche, come quella, ripeto, di costruirsi delle isole artificiali per vivere al largo di Panama, in questi paradisi che si creano loro stessi, mentre guardano da lontano il panorama della città che hanno contribuito a far diventare quello che è oggi.
Va bene, Diego, però adesso torniamo a parlare di cose che ci infervorano. Adesso, come tu dicevi all'inizio, effettivamente queste proteste hanno portato all'arresto di questo progetto di estrazione del rame. E direi, se non oso troppo, che questo è un caso molto importante da tenere in considerazione, in cui le proteste popolari hanno effettivamente ottenuto qualcosa. Faccio bene a esultare o i tuoi scenari per il futuro sono più cauti?
Allora Lara, guarda, mentre parliamo io sono in contatto diretto con gli attivisti, uno tra l'altro che ho nominato nello studium, che è Olmedo Carraschiglia. Suggerisco a chi ci segue, che so voler rimanere informato, di seguire ovviamente te, Giacomo e Radio Blackout, ma di andare anche a scoprire direttamente dalle fonti, per esempio Radio Temblor, quello che sta succedendo nella città. Le proteste hanno avuto un saldo importante di 4 morti, un collega giornalista che ha perso un occhio. Le proteste sono state represse nel sangue da parte di Laurentino Cortiso, che finisce il suo mandato quest'anno. Nel 2024 ci saranno le elezioni. Per adesso il progetto si è fermato, l'impresa, come dicevamo, sta già attivando delle ripercussioni importanti contro la cittadinanza che ha osato sfidare Golia, e quindi ci sono già stati appunto 4.000 licenziamenti delle 7.000 persone che direttamente lavoravano al progetto. Le altre 3.000 sembra che stiano ancora lavorando per mantenere quantomeno il sito in sicurezza. Bisognerà capire quanto l'impresa sarà disposta a negoziare o quanto vorrà andare direttamente per le vie legali, e se Laurentino Cortiso, prima di lasciare la presidenza, cercherà di far navigare un altro progetto di legge che possa andare a risolvere o trovare un punto di mediazione. Perché mi viene difficile, Lara, pensare che dopo un investimento di tanti migliaia di milioni di dollari. First Quantum Minerals, che non ci dimentichiamo che è canadese, il Canada è un paese al quale guardiamo sempre o molto spesso con bonarietà, no? Ma dal quale arrivano le più grosse imprese estrattive che deturpano il pianeta in giro nelle diverse latitudini, e mi sembra difficile pensare che First Quantum Minerals, senza dare battaglia legale, decida di lasciare le operazioni.
Diego, sospettavo che la risposta sarebbe stata questa, e niente, inoltre hai dipinto anche un quadro in cui, oltre alla repressione,
hai raffreddato gli entusiasmi
oltre alla repressione dello Stato, che insomma era la reazione più prevedibile in questa situazione, si assiste anche alla repressione aziendale. Tutta questa ondata di licenziamenti dei dipendenti della First Quantum va ad aggiungersi a una situazione già di per sé di estrema violenza, di estrema drammaticità nella repressione di queste proteste, per cui certo ci sarà sicuramente ancora molto da vedere, però insomma nello spazietto che lascio nel mio cuore per l'ottimismo, non dimentichiamocene, c'è da sperare che un'ondata tale di proteste dal basso insomma abbia in qualche modo creato un precedente che si spera non si spegnerà, e che potrà portare insomma la fiamma della rivolta anche nei giorni a venire.
Beh, sicuramente a Panama questo lascerà il segno. Queste sono le proteste principali che ci sono state a Panama dai tempi dell'invasione degli Stati Uniti nell'89 con Noriega, ed effettivamente parlando anche con i colleghi che stanno a Panama, è stato bello anche dal punto di vista sociale una novità vedere così tanta adesione della gente che di solito non è attenta alle vicissitudini ambientali rispetto a questo progetto. Quindi c'è molta più coscienza in questo momento, c'è molta più attenzione, si è creata una rete trasversale di sindacalisti, educatori, educatrici, ambientalisti, attivisti ONG, che sicuramente porterà anche a qualcosa di interessante nel futuro, no? Per creare una specie di rete di contenimento rispetto ad altri progetti come questi. Dall'altro lato stiamo vedendo i risultati della COP28, stiamo vedendo che non c'è grande interesse reale nel mettere un freno a questi interessi del capitale, soprattutto delle grandi compagnie che vogliono continuare a sfruttare le risorse come se non ci fosse un domani, come se effettivamente non dovessimo fare i conti con un futuro molto molto vicino, molto prossimo.
Sì, comunque non possiamo che essere soddisfatti di questa presa di coscienza collettiva del popolo panameño, anche perché queste lotte, come dicevamo all'inizio, si intrecciano anche con tante altre rivendicazioni, che sono rivendicazioni sociali, rivendicazioni antiimperialiste della dignità nazionale, che si intrecciano anche con la ferita del canale di Panama, che è stata una ferita per la dignità nazionale di Panama. Quindi diciamo che è stato anche un modello di contrapposizione che ingloba tanti altri temi.
Sì, e sicuramente anche gli slogan che sono usciti da queste proteste sono molto importanti, come lo slogan Panama vale molto di più senza le compagnie minerarie, oppure anche un attacco diretto a Justin Trudeau, questa figura un po' polite, no? Questa figura formale e pulita del Canada, dicendogli: Justin Trudeau, questo è neocolonialismo, non ci sono altre parole per poterlo descrivere. Quindi sì, effettivamente lascia ben pensare che possa creare un precedente importante anche per altri progetti o megaprogetti che si vogliono realizzare nella regione.
Chiaro, quindi anche una lezione di realismo politico, quello che ci sta insegnando un po' questa vicenda di Panama. Vedremo come continuerà. Nel frattempo io so che insomma il tuo tempo a disposizione è piuttosto limitato, per cui se non hai nulla da aggiungere ti lasceremo tornare alle tue occupazioni.
Sì, vi ringrazio, però lasciami chiudere dicendo che veramente ringrazio che abbiate dedicato questo spazio a Panama, perché appunto in Italia se ne è parlato poco, se ne è parlato male, se ne è parlato solo quando a un certo punto si è visto 200.000 persone nelle strade e non si capiva cosa stava succedendo. Quindi è importante che spazi come questo servano per dare anche degli strumenti per capire come anche dall'Italia possiamo imparare rispetto a questi modi di organizzarsi, a questi modi di far protesta, a questi modi di portare a casa casa delle vittorie, che possono essere le vittorie momentanee, però che fanno bene.
Grazie.
Bene, grazie a te, Diego.
Ciao.
Ciao,
e
a presto.
A risentirci. Molto interessante la chiacchiera con Diego Battistessa, autore dello studium su Panama, comparso sul sito di OGZero. Purtroppo non poteva parlare con noi ancora a lungo, ma ci sono ancora delle cose da dire su questa questione.
Sì, ci ha dato molti spunti interessanti. C'è un altro aspetto, insomma, che questa vicenda illumina, per esempio poco prima della sentenza che di fatto ha bloccato questa operazione, la First Quantum Minerals ha cercato di fare pressione sulle autorità e sul governo panamense e ha annunciato che sta valutando la possibilità di presentare una richiesta di arbitrato contro la Repubblica di Panama presso il Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie sugli Investimenti, membro del gruppo della Banca Mondiale con sede a Washington. E questo qua, questa cosa ci rimanda all'accordo di libero scambio fra il Panama e Canada, perché questi accordi di libero scambio forniscono il quadro di riferimento per queste richieste al Tribunale Arbitrale Commerciale Privato e danno la possibilità alle aziende di richiedere dei risarcimenti multimilionari e di forzare l'annullamento delle leggi nazionali sulla protezione ambientale e sugli aspetti sociali. Quindi limitano grandemente l'autonomia di uno Stato di legiferare per gli interessi del territorio e degli abitanti e sono un effetto diretto di questi accordi di libero scambio che tanto vengono esaltati come un momento finalmente di abolizione delle frontiere, di possibilità per le merci di essere scambiate, ma che in realtà non fanno altro che consolidare dei rapporti di neocolonialismo.
Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida.
Sì, tra l'altro molto interessante vedere come sempre di più nel momento attuale si delinea una situazione in cui i progetti infrastrutturali, i progetti estrattivi assumono una portata decisamente internazionale. Cioè, se abbiamo qualche caso di nazionalizzazione delle risorse, beh, comunque va letto nella cornice di una turbolenza, una difficoltà nella gestione dei rapporti tra gli stati. Cambiando diciamo lo scacchiere, il mosaico globale per quanto riguarda lo scambio delle risorse, ma soprattutto le questioni energetiche, e quindi ecco che chi si trova a possedere delle risorse strategiche, in questo caso critiche e strategiche per il futuro energetico globale che si delinea nella situazione dell'attuale transizione energetica in atto, ecco che si trova a essere inserito in un quadro internazionale decisamente complesso in cui non ha particolare voce in capitolo come singolo stato nella gestione nazionale delle proprie risorse, ma deve interfacciarsi con una situazione che pone una tensione, una pressione notevole sulle scelte che può compiere per quanto riguarda le risorse presenti all'interno dei suoi confini nazionali. E questo diventa evidente anche guardando quali sono poi quegli enti, quei soggetti che si occupano poi dell'estrazione e della lavorazione delle risorse prime presenti negli stati. Quasi mai sono aziende, società nazionali, sono sempre società estere che investono grossi capitali e che poi però insomma hanno delle pretese nei confronti degli stati in cui vanno a operare.
Sì, poi sono soprattutto multinazionali che non si fanno nessuno scrupolo di andare a sfruttare la manodopera. Mi vengono in mente per esempio gli esempi delle miniere di cobalto nel Congo, che sono miniere clandestine in cui vengono utilizzati come manodopera i bambini e che vengono sfruttate poi dalla Glencore, che è una grande multinazionale svizzera Quindi queste multinazionali non hanno nessuno scrupolo da questo punto di vista, e soprattutto la politica estrattivista diventa una politica globale perché le risorse sono sparse dappertutto. I cinesi vanno a sfruttare le risorse in Africa, accumulano le terre rare, e così fanno anche gli altri grandi multinazionali che coinvolgono e soprattutto condizionano le scelte politiche dei vari paesi, come per esempio e accade spesso in Africa, ma come accade anche altrove. Ciò non è che non accadesse anche prima, se vi ricordate il colpo di Stato contro Mossadegh che aveva nazionalizzato il petrolio, il colpo di Stato contro Allende che voleva nazionalizzare il rame. Sono colpi di Stato che però sono stati creati e portati avanti da organismi comunque da stati sovrani, ma da organismi multinazionali, e questa rete di sfruttamento si è estesa ancora di più, soprattutto perché sono cambiati anche gli equilibri, nel senso che ci sono delle risorse che prima non erano strategiche, che proprio in funzione di questo mutamento del processo produttivo e quindi del cambiamento diciamo così di paradigma energetico, cominciano a diventare fondamentali.
E infatti in questo quadro si inserisce un po' la domanda di Adriano, che avrebbe dovuto essere qui con noi oggi, ma purtroppo non è potuto essere presente per problemi di influenza. Lo salutiamo calorosamente e ci scusiamo se non abbiamo letto subito la domanda, che probabilmente era rivolta a Diego, però magari possiamo tentare io e Giacomo di dare, non dico una risposta, però un'impressione, anche perché la domanda non è proprio facilissima. La leggo integralmente. Nonostante le frequenti rivolte, non c'è mai stata un'autentica rivoluzione o una liberazione dal controllo del potere imperiale, perché è troppo importante la posta in gioco, dal canale alle risorse, oppure per un gioco di quelle elite di cui parlava, che riescono a contenere le proteste. Da Noriega a Cortiso sono tutti succubi, anche quando tradiscono per il momento gli USA. Quindi insomma un po' di risposta se l'è già dato da solo
sì.
È un po' abbiamo provato a darla io e te, Giacomo, con quanto appena detto, nel senso che ci sono sicuramente delle elite interne a Panama che hanno il controllo di grandi capitali, possono hanno un potere decisionale sulle risorse del paese, e poi ci sono grandi capitali stranieri che insomma dettano un po' la linea per quanto riguarda la gestione delle risorse e degli equilibri a Panama.
Sì, poi nel caso specifico di Panama c'è anche una grande influenza del capitale finanziario speculativo, perché come diceva giustamente Diego, Panama è diventato un posto dove si lava il denaro sporco, dove c'è la possibilità di aprire le famose scatole cinesi che consentono le operazioni estero su estero, e quindi dove si fanno operazioni di riciclaggio. C'è stata una fase nella storia politica di Panama in cui il generale Omar Torrijos, che era un generale populista e nazionalista, in qualche maniera aveva provato a liberarsi per certi versi dai condizionamenti, ma è stata un breve periodo. Se noi ci ricordiamo quando nel 1989 le truppe americane sbarcarono a Panama, 26.000 Marines contro Noriega, che era stato peraltro un agente della CIA, con la scusa, insomma, diciamo così, con l'alibi del traffico di stupefacenti, ma in realtà era un modo per punire il suo ex alleato. Un'invasione che comunque non è sempre stata mal raccontata, perché durante quell'invasione ci fu il bombardamento a tappeto di un quartiere periferico e popolare di Panama, Chorrillo, in cui morirono, non si è mai saputo quanti, ma almeno 2000 persone, e molti scomparvero. Quindi questa invasione non fu per niente incruenta, anzi tutt'altro, ed è stato un momento molto doloroso per il popolo panameño.
Non se pierda la oportunidad.
Il famigerato marchio battente bandiera panamense, commenta Adriano.
La pasarás, porque la conga que te traigo es de agobar. Dicen que...
Poi sicuramente, certo, anche la posta in gioco fa la sua parte, come abbiamo detto all'inizio della puntata, si tratta di luoghi, Panama e molti altri luoghi della stessa regione, profondamente al centro, no, delle mire di accaparramento, proprio perché ricchi di risorse naturali e di quelle risorse considerate oggi critiche per attuare la transizione energetica. Che ne dicano quelli della COP che insomma sembra stiano tornando sulle posizioni dei combustibili fossili. In ogni caso non ci sarà un arresto della corsa all'approvvigionamento delle nuove materie prime critiche, che sono tutti quei metalli cosiddetti di transizione che si trovano in grandi quantità nelle viscere della terra o anche nella superficie di tutti i paesi del mondo, ma soprattutto dei paesi centroamericani e sudamericani. Quindi ecco che non si potrà assolutamente prescindere dal considerare questo aspetto del perché la posta in gioco è così alta.